sicurezza, e tra l'altro ci sono norme di sicurezza, ma sono impediti.
Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Oggi, nel giorno della Domenica delle Palme, Pizza Balla non è potuto entrare al Santo Sepolcro. Il capo della Chiesa Cattolica di Gerusalemme è stato fermato dalla polizia israeliana. Non era mai successo prima, ha detto Pizza Balla. Per Netanyahu si tratta di questioni di sicurezza. Il governo italiano convoca l'ambasciatore israeliano. Il decreto sicurezza funziona, il commento di Meloni dopo i 91 fermi preventivi di oggi a Roma. L'intervento della polizia a un presidio in memoria dei due anarchici morti nell'esplosione al Parco degli Acquedotti. È un tipo di operazione previsto dall'ultimo decreto sicurezza e la Lega annuncia di star lavorando anche a una legge per dichiarare terroristi i gruppi Antifa. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata anche l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas ha commentato il divieto imposto dalla polizia israeliana al cardinale Pizza Balla, che non ha potuto celebrare la messa per la Domenica delle Palme nella Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, una violazione della libertà religiosa e delle tutele che regolano i luoghi sacri, ha detto Kallas. Questa mattina la polizia israeliana ha fermato il cardinale mentre si dirigeva verso la chiesa, costringendolo a tornare indietro. Il premier Netanyahu ha spiegato che non c'era nessuna intenzione malevola, ma solo ragioni legate alla sicurezza. Dopo l'inizio della guerra all'Iran, tutti i luoghi sacri sono chiusi ai fedeli e alle celebrazioni. Il Patriarcato Latino di Gerusalemme ha però sottolineato che Pizza Balla si stava recando alla chiesa in forma privata, senza una processione al seguito. In giornata, l'atto di Tel Aviv era stato contestato anche da maggioranza e partiti di opposizione. Il governo ha convocato per domani l'ambasciatore israeliano in Italia. Quello che è successo oggi a Gerusalemme è solo l'ultimo episodio che mostra i rapporti in crisi tra Israele e la Chiesa Cattolica. Ascoltiamo Stefano Maria Paci, vaticanista dell'Espresso.
Credo che sia veramente una specie di vendetta, una cosa gravissima. Erano secoli che non accadeva che non potesse andare il patriarca di Gerusalemme dentro il Sacro Sepolcro. È evidentemente una vendetta per le parole che continuano a dire Papa Leone e il segretario di Stato e Pizza Balla stesso su questa guerra. Oggi all'omelia, Papa Leone, all'omelia della Domenica delle Palme, ha detto che chi scatena guerre ha le mani grondanti di sangue, le sue preghiere non vengono accolte da Dio. Ha usato anche parole sui cristiani in Medio Oriente, probabilmente sapeva già cosa era successo a Pizza Balla. La messa delle 10 ho avuto dei sentori, ha detto che i cristiani in Medio Oriente vengono impediti anche nella celebrazione in molte parti dei riti della Settimana Santa, quindi questo di Israele con la scusa della sicurezza, e tra l'altro ci sono norme di sicurezza, ma sono impediti assembramenti di 50 persone o più, erano solo lui e un'altra persona, cui era assolutamente ingiustificato, quindi è un segnale dei pessimi rapporti attuali tra Israele, tra lo Stato di Israele e la Santa Sede.
Anche il parroco dell'unica chiesa cattolica della striscia di Gaza, Gabriel Romanelli, ha condannato il gesto israeliano e ha parlato degli attacchi che continuano all'interno della striscia. Oggi due raid hanno ucciso 6 palestinesi. L'esercito continua a sparare vicino alla linea gialla che delimita la striscia, oltre a coprire le azioni dei coloni in Cisgiordania. Secondo l'autorità nazionale palestinese, solo nell'ultimo mese ci sono stati oltre 400 attacchi dei coloni. Netanyahu oggi ha ordinato all'esercito di ampliare la zona cuscinetto creata nel sud del Libano, dove nell'ultimo mese sono state uccise più di 1.200 persone, dicono le autorità di Beirut. Intanto ci sono stati nuovi attacchi anche contro obiettivi a Teheran, lo ha annunciato l'esercito israeliano, che poco fa ha aggiunto di aver colpito obiettivi del regime iraniano. Teheran oggi ha messo in guardia gli Stati Uniti in caso di una possibile operazione di terra. Siamo pronti a dar loro fuoco, ha minacciato Teheran. Il Washington Post ha rivelato che il Pentagono starebbe mettendo a punto i piani dell'incursione. Come potrà avvenire? Lo abbiamo chiesto a Alessia De Luca, analista dell'ISPI.
Secondo diverse fonti sotto copertura dell'anonimato, ma che nei giorni scorsi hanno parlato con la stampa americana, il Pentagono starebbe preparando effettivamente diverse opzioni per un'invasione di terra. Una sicuramente riguarda l'isola di Kharg, che è uno snodo cruciale per il transito del petrolio nello stretto di Hormuz, e le altre riguarderebbero anche l'Arak e Abu Musa, che sono altre due isolette situate, diciamo, all'ingresso occidentale dello stretto, controllate da Iran, ma rivendicate anche dagli Emirati. L'esercito americano potrebbe anche predisporre dei piani per operazioni nell'entroterra iraniano per mettere in sicurezza l'uranio arricchito, diciamo oltre l'80%. In questa chiave di lettura, la pausa concessa da Washington non sarebbe altro che un escamotage per guadagnare tempo, testando il perseguimento di una via diplomatica da un lato, ma senza rinunciare alla pressione militare. Se dovesse concretizzarsi, il timore è che possa accadere dopo la fine dell'ultimatum, che al momento è segnato per il 6 di aprile, probabilmente a borse chiuse, perché in queste ultime settimane Donald Trump ha sempre agito con un occhio molto attento ai mercati.
Il decreto sicurezza funziona. Il fermo preventivo disposto per 91 soggetti dell'area anarchica conferma quanto fosse necessaria questa norma. Così Giorgia Meloni ha commentato i fermi preventivi fatti questa mattina a Roma. Le persone si erano presentate a un presidio vietato dalla questura per ricordare i due militanti anarchici morti il 19 marzo nell'esplosione di un ordigno al Parco degli Acquedotti. È un tipo di operazione previsto dall'ultimo decreto sicurezza che ha ampliato i margini di intervento delle forze di polizia in situazioni di sospetto e presunta pericolosità di manifestanti. È in questa direzione che il governo continuerà a muoversi, ha aggiunto Meloni sui social. Ascoltiamo Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale all'Università La Sapienza di Roma.
È l'applicazione dell'articolo 7 dell'ultimo decreto sicurezza che introduce questa nuova fattispecie di fermo preventivo e dimostra quello che erano state già le critiche quando fu proposto, cioè che è molto ampio e generico. Pur se c'è scritto nell'articolo 7 che è necessario un fondato motivo per ritenere che stiano ponendo in essere condotte di concreto pericolo, è significativo che non è stato valutato il concreto pericolo. D'altra parte voglio ricordare che la riunione in luogo pubblico, se vietata, se espressamente vietata, già comporta un reato. Questa è una misura aggiuntiva che viene proposta, che è stata effettuata dagli ufficiali e dagli agenti di polizia, quindi senza sostanzialmente nessun controllo dell'autorità giudiziaria. Fermo dura 12 ore, viene comunicato all'autorità giudiziaria, la quale interviene troppo tardi, post festa. Non è che uno deve giudicare le ragioni per le quali uno può ritenere che fosse inopportuna la riunione, perché si onoravano delle persone che secondo l'accusa stavano predisponendo le armi, ma questo non ha nulla a che fare con la libertà di manifestazione del pensiero, perché se noi dovessimo in qualche modo entrare nel merito e valutare la ragione per la quale si manifesta, beh, insomma, certamente attenteremmo alle libertà democratiche del nostro paese.
Dopo il fermo delle 91 persone è stata annunciata la preparazione di una legge per dichiarare organizzazioni terroristiche i gruppi antifa e anarchici. Il partito che sta lavorando alla norma è la Lega e a darne notizia è stato Eugenio Zoffili, capogruppo in commissione difesa alla Camera. Il deputato leghista ha spiegato che il provvedimento punta a mettere al bando i gruppi antagonisti estremisti che mettono a repentaglio la sicurezza e la stabilità del paese. Dopo le proteste, il governo ha convocato mercoledì le imprese a un tavolo di confronto sul credito di imposta Transazione 5.0. Ieri Confindustria, lamentando il taglio di risorse deciso nell'ultimo Consiglio dei Ministri, aveva chiesto un incontro parlando di fiducia tradita. Il taglio dei bonus era stato deciso a causa delle conseguenze economiche della guerra in Iran, aveva spiegato il ministro dell'Economia Giorgetti. Il tavolo si terrà al Ministero delle Imprese. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
Un nuovo scivolone economico del governo. Il MEF ha pubblicato le regole per il credito di imposta relativo agli investimenti delle imprese nell'alveo di Transizione 5.0, scatenando una reazione di Confindustria che ha chiesto l'immediato confronto con il governo, affermando che si sta minando la fiducia del sistema. Il Sole 24 Ore, quotidiano di proprietà della più grande associazione imprenditoriale, ha definito senza mezzi termini il provvedimento una beffa senza precedenti. Di che cosa si tratta? Le aziende che avevano regolarmente presentato 7.417 progetti ed erano in attesa a causa dell'esaurimento delle risorse riceveranno solo il 35% del credito di imposta aspettante. Nel migliore dei casi, quindi, il credito effettivo sarà del 15,75%, altrimenti del 14% o addirittura del 12,25%. Un'agevolazione che è addirittura inferiore a quella prevista per gli investimenti del vecchio piano Transizione 4.0. Inoltre, a essere coperti saranno esclusivamente il credito di imposta sugli investimenti in beni strumentali, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione, esclusi gli investimenti per i sistemi di gestione dell'energia e per gli impianti da fonti rinnovabili ai fini di autoconsumo, proprio mentre c'è la più grande tempesta energetica degli ultimi anni.
Un furto di opere d'arte dal valore di milioni di euro è avvenuto alla Fondazione Magnani Rocca in una villa privata vicino a Parma, sede di una ricca collezione. I dipinti rubati sono quadri di Renoir, Cézanne e Matisse, tutti di grande pregio. Ascoltiamo Federico Casanova, giornalista e conduttore di 12 TV Parma.
Da quello che si sa al momento, il furto sarebbe avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 di marzo, quindi ormai già alcuni giorni fa, e sarebbero tre i quadri trafugati da Villa Magnani Rocca: l'opera Le Poison di Renoir, si parla di diversi milioni di euro di valore, è un'opera del 1917, un'opera di Cézanne, Natura morta con ciliegie, anche questa da un valore molto molto alto, anche qui siamo oltre il milione di euro, un'opera di fine 800, e poi ci sarebbe un'opera che in questo momento viene identificata come un po' meno prestigiosa, però siamo comunque nell'ordine di diverse decine di migliaia di euro, è un'opera di Matisse, anche questa di inizio 900, 1922, Odalisca sulla terrazza, quindi è un furto davvero molto molto importante a Villa Magnani Rocca, in quella che viene definita la villa dei capolavori. Da quello che si capisce non è stato un furto compiuto solamente da una persona, ma è una banda, adesso bisogna capire quanto sia più o meno organizzata, però quello che è successo nel Parmense appunto è qualcosa che probabilmente non ha precedenti non solo nella storia della Fondazione Magnani Rocca, ma con pochissimi precedenti anche nella storia del nostro paese, perché come abbiamo detto il valore delle opere trafugate è davvero molto molto alto.
Addio a David Riondino, il maestro della satira poetica. Morto a 73 anni dopo una malattia, Riondino, nato a Firenze, era regista, attore e cantautore. Ha attraversato molti universi dello spettacolo, dalla TV al cinema, dal teatro alla canzone d'autore, senza mai tradire la sua inconfondibile vena sarcastica e surreale. Sentiamo il ricordo di Ira Rubini.
Di Davide Riondino colpiva subito un tratto di carattere, la ineccepibile cortesia. Non si direbbe la prima caratteristica per definire un artista poliedrico, dalla cultura vastissima e mai esibita, dalle grandi doti improvvisative, nella musica come nella sintesi delle situazioni paradossali. Un umorista più che un comico a caccia di battute, capace di inchiodare l'ego di tanti VIP con una spigolatura sorniona. Insomma, in un mondo di arrembanti come quello dello spettacolo, lui non sgomitava mai. Forse ha avuto minore visibilità di altri? Non credo. Penso invece che abbia scelto di fare solo quello che gli andava, al cinema, in teatro, in televisione, in musica. La sua sensibilità gli ha permesso di stringere sodalizi efficaci con molti artisti: Gabriele Salvatores, Paolo Rossi, Dario Vergassola, Sabina Guzzanti, con cui visse anche una storia d'amore. Ma che fosse al Maurizio Costanzo Show sul set di Kamikaze, che cantasse Maracaibo o recitasse in Chiamatemi Kowalski, il suo stile non cambiava. Di David Riondino ce n'era uno solo. Personalmente ho di lui un bel ricordo, quando lavorammo insieme nella lunghissima diretta notturna della notte degli Oscar del 1999, quando fu premiato Roberto Benigni. Trasmettemmo da Vergaio il paese di Benigni, che avevamo letteralmente occupato con una gigantesca troupe televisiva. David faceva alcuni interventi con un gruppo di rimatori a braccio toscani. Le loro improvvisazioni, ingovernabili e irresistibili, resteranno per sempre nella mia memoria come un esempio di insuperabile maestria italiana, dotta e popolare al tempo stesso.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.